È con grande piacere questa mattina che ospitiamo un direttore artistico. Ne intervistiamo spesso di direttori artistici, ma questo è molto particolare. Parliamo di un etnomusicologo tra i massimi esperti di musica popolare in Italia ed è da qualche anno che è direttore artistico di questa manifestazione straordinaria che abbiamo avuto il piacere di vedere anche su Rai 2 qualche giorno fa in una versione particolare della quale vi parleremo. Daniele Durante, direttore artistico del Festival della Taranta. Daniele, buongiorno. Allora, è un piacere allargarci in quella che è la musica etnica, no? Ne parlavamo l'altro giorno con un tuo caro amico, nostro concittadino, bravissimo musicista Giovanni Amighetti, che ci raccontava la differenza tra musica etnica, la world music, l'etichetta Real World, Peter Gabriel. Insomma, abbiamo spaziato tanto in questo campo, vogliamo saperne di più e cerchiamo, anche grazie a chi fa musica o chi in questo caso come te organizza musica, perché poi tu sei arrivato al Festival della Taranta, ma insomma diciamo che il tuo curriculum è effettivamente piuttosto importante e generoso per quello che riguarda quello che hai fatto con la musica etnica. Etnomusicologo, cosa vuol dire, Daniele?
Ma è una parola che può significare tanto o niente. Interessarsi della musica dei popoli, questo etno, dall'etnia. È musicologo, uno che si interessa alle musiche dei popoli, ma io non sono poi così, non spazio tantissimo. Per curiosità, logicamente, ascolto di tutto, ma per conoscenza conosco soprattutto la musica popolare italiana, la musica delle varie etnie, se si possono chiamare, ma in realtà delle zone d'Italia. E poi le comparazioni con quello che si ascolta di più, ma se tu mi dovessi chiedere un'analisi approfondita dei raga indiani e chi li conosce, o della musica cinese o di quella, ma è sudamericana un po' di più, però è molto difficile specializzarsi oggi con il volume di roba che si produce, con gli ascolti che ci stanno, è veramente molto difficile. Io mi permetto di dire che conosco abbastanza approfonditamente la musica del meridione d'Italia, ecco. Questo mi basta come specializzazione, e poi essendo un musicista che produce, logicamente dedico molto tempo allo studio degli strumenti, dello strumento mio, della chitarra, ma anche un po' la fisarmonica, organetto. Oggi è molto difficile specializzarsi, perché poi gli aspetti tecnici sono migliorati tanto, gli standard si sono alzati, e siccome io suono pure, non posso stare in una formazione musicale e avere lo standard che si aveva 20 o 30 o 40 anni fa. Oggi, se non fai 3-4 ore di studio al giorno e ti metti a suonare con gli altri, sei dietro. Quindi è un mix di tutte queste cose che bisogna tenere presente quando si è un musicista attivo. Bisogna studiare, interessarti, guardare, ma poi se sei anche un esecutore, se sei anche un musicista, devi stare attento agli standard. Questo lo dico per tutti, perché c'è l'equivoco che con la musica popolare, con la musica folk, basta essere un dopolavorista come si era prima, con questi miti del sì, tutto emotività, tutta tensione emotiva. Io imparo in pochi mesi uno strumento, poi mi butto là e vai, come in un dopolavoro, come è sempre stato. Non è così. Se si vuole entrare nel campo del professionale, e quindi va benissimo la world music, no? Cioè, se si vogliono avere in qualche maniera rapporti con altri musicisti, i musicisti dedicano tutta la giornata a fare musica, non sono dopolavoristi. Perché questo equivoco c'è quando si pensa al suonatore indiano. Il suonatore indiano fa il suonatore. Il suonatore di tamburello oggi deve stare tutto il giorno ad esercitarsi a fare il dovere tecnico, non è che faccia solo la pizzica, poi deve saper suonare tutti i tipi di ritmi possibili e in qualche maniera incrociare le dita, i ritmi per far uscire nuove sonorità, per far uscire dal tamburello quanto più è possibile, che ne so, con una mano si suonano i sonagli, con gli altri le pelli. Bisogna conoscere tutti i tipi di tamburi a cornici e come suonarli, il Rick, il Duff, il Bendir, il Pandero. Bisogna stare attenti a non sottovalutare la differenza fra il dopolavorista, che può fare delle cose bellissime emotivamente, ma che non può stare in una formazione a suonare con altri, perché quando gli si chiede fammi una rumba, in questo, allora qui portami il ritmo non più in quarti, in quattro quarti, ma in cinque quarti, oppure fammi tre battute di sette ottavi. Come fa a farlo uno che fa tutto da patatunto, da patatunto, da patatunto?
Hai ragione, Daniele, è quello che è almeno il problema di tanti musicisti, almeno dalle nostre parti, probabilmente dalle tue è diverso, ma insomma riuscire a campare facendo il musicista non è così facile, per quello che qualcuno magari deve fare anche altre cose per riuscire a pagare affitto, bollette, insomma a mantenersi, e quindi qua è qua è il problema, no? È qua il problema vero.
Però l'equivoco di pensare che si possa fare il musicista, io non ho niente in contrario a chi per sbarcare il lunario faccia più mestieri, assolutamente niente, ma non si può vivere nell'equivoco che per fare la musica popolare basta imparare i primi elementi e poi abbiamo finito là. Questo è un equivoco sul quale bisogna accendere le luci e dire no,
certo, ci vuole
il tamburello, va suonato in una maniera, la chitarra va suonata facendo gli si fanno per gli altri. Non è che il jazzista ha bisogno di 8 ore e il musicista di musica popolare della metà, tutti quanti hanno bisogno dello stesso impegno per ottenere i risultati, per avere gli standard minimi per poter essere considerato musicista da poter inserire in una formazione degna, insomma. Solo questo è la mia considerazione, perché molti giovani, no, imparano a suonare il tamburello, io come tu hai detto sono il direttore artistico della Notte della Taranta e ricevo, non dico quotidianamente, ma quasi, vorrei suonare nella Notte della Taranta, è un sogno da quando ero bambino. E che fai con la musica? Ho imparato il tamburello e canto. Il tamburello che cosa suoni sul tamburello? Una pizzica. Ma gli altri che stanno nella Notte della Taranta fanno percorsi di tutti i tipi, no? Cioè, si sono specializzati, non sono ragazzi che hanno imparato il tamburello, va così, e dopo un mese o due possono entrare nella Notte della Taranta a suonare, perché poi arriva un maestro concertatore che chiede al tamburellista quello che ti dicevo prima, no? Qui vorrei delle battute in sette ottavi, vorrei questo qui mi cade nel piatto come una mosca e non va più bene. Quindi bisogna pulire questi equivoci qua. Non è la Madonna del Pollino o la Madonna di Montevergine, dove uno arriva, canta, fa il canto devozionale, bellissimo, ma questo signore che canta questo canto, se a questo io chiedo di cantarmi qualcos'altro e di essere così duttile da muoverti e non lo sa fare, io non lo posso utilizzare come strumentista, come musicista. È un cantore che fa quelle cose sempre uguali, perfette, bellissime, ma che attengono al folklore, al sapere del popolo e basta. Chi si occupa invece di prendere il folklore e elaborarlo per farlo diventare altro, per farne diventare una professione, allora deve imparare ad essere un professionista. Solo questa è la mia osservazione.
Certo, Daniele, tu tra l'altro hai anche avuto un compito importante, l'hai creato, sei stato il fondatore del canzoniere grecanico salentino degli anni 70, dico bene?
Sì, sì, perfetto, grecanico perché era un'area greca che allora veniva chiamata in maniera generale in tutto il meridione area grecanica, che erano queste zone ellenofone che conservavano tipo in Calabria, tipo in Lucania, e c'erano delle zone che conservavano dei dialetti ellenofoni. Poi dalle nostre parti si è specializzata, la zona si chiama Grico, e ci sono ancora nuovi paesi grechi dove resiste, anche se attraverso proprio l'operazione della musica si è creato un nuovo interesse da parte dei giovani, e almeno nel cantare conoscono i canti ellenofoni, appunto. E poi qualcuno riprende a parlare fra di loro perché si era abbandonato, c'era quasi un senso di vergogna nel conservare queste lingue, perché in Italia purtroppo c'è stato questo martellamento degli anni, immediatamente il boom economico dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 60, questo omologarsi ai, chiamiamoli così, modelli industrializzati, cercava di affossare tutto ciò che aveva un sapore particolare. E questa spinta è durata tantissimo in Italia. Bisogna dire con un po' d'orgoglio che anche noi della Notte della Taranta siamo riusciti ad accendere un faro su qualcosa di differente che può essere comunque, possa avere un valore universale. E quindi il dialetto greco, il dialetto romanzo salentino. E questo secondo me ha dato spinta senza campanilismi, perché io sono totalmente contrario ai campanilismi, ad apprezzare le differenze, no? Così come pure con il cibo. Non è che possiamo mangiare tutti hamburger, McDonald's o Burger King. Cioè, uno arriva dalla tua zona e mangia gli gnocchi fritti, mangia le crescentine, le piadine, non lo so.
Qui da noi si chiama torta fritta, comunque poi i reggiani la chiamano gnocco fritto, crescentine bolognesi, ci sta. Daniele, tu sei sempre stato, anche quando è nato il festival La Notte della Taranta nel 98, uno tra i principali innovatori, e dal 96, correggimi se sbaglio, sei tu il direttore artistico di questo festival, dico bene.
Sì, dal 2016.
2016, quindi 5
Sì,
anni, questo è stato il quinto anno.
5 anni il direttore artistico. Ho partecipato all'inizio, come hai detto tu, 98 e 99, come musicista che coordinatore, perché poi anche per ragioni di età, perché sono sempre stato il più grande ad interessarsi in maniera specifica di questo argomento. E quindi convocavo io la gente mettendola a disposizione dei maestri concertatori. Poi, per la verità, io entrai un po' in contrasto con l'organizzazione, perché pur apprezzando tutti gli sforzi che facevano, io dicevo che non si poteva andare avanti con l'estemporaneità, cioè creare lì per lì, convocare la gente nei giorni in cui bisognava realizzare il festival, e pretendere che poi il maestro venuto da fuori producesse il miracolo, no? Facesse amalgamare tutto molto bene. Io ero contrario a quella formula e l'ho sempre detto, ho detto a queste condizioni io non ci sto, non continuo ad esserci dentro, perché o lavoriamo tutto l'anno come gruppo stabile sul quale poi viene ad innestarsi un maestro concertatore, oppure non si può, perché in poco tempo uno deve mettere assieme le persone e poi dargli la propria impronta. Se invece già esiste un organico, le cose cambiano. Questa mia idea non è stata mai attuata, realizzata, tranne quando sono stato chiamato ad entrare nel 2016, dove io entro come direttore artistico e responsabile dell'orchestra. Per cui poi io l'orchestra l'ho messa in prova più o meno tutto l'anno, facendola suonare tutto l'anno. Questo è stato il mio compito maggiore, quello di dare una compattezza all'organico musicale, in modo che poi il maestro arrivando aveva un organico sul quale lavorare,
Certo.
non un ensemble improvvisato all'ultimo momento.
Daniele, ti faccio una domanda molto semplice e ti chiedo di essere piuttosto preciso in quello che è il discorso della notte della Taranta. Noi che abitiamo al nord non tutti sappiamo che cos'è questa manifestazione davvero che ha dell'incredibile. Quanto dura? Chi la frequenta? Quante persone arrivano? Che cos'è per voi del sud la notte della Taranta?
Allora, la notte della Taranta è ormai per noi, come non lo so quale.
È una manifestazione che esiste per tutti, nel senso che è conosciuta dovunque nel sud.
Sì, ed è un punto di riferimento perché per la prima volta, forse al sud, e fortunatamente riesce a durare, c'è stata una concomitanza di intenti perché i politici, i musicisti, e la gente comune, le forze locali, gli operatori culturali, ma anche gli operatori economici, si sono messi assieme per realizzare una manifestazione grossa. E non è facile che questo accada, perché pensa che Melpignano è un paesino di 2000 abitanti ed accoglie 200.000 persone.
In provincia di Lecce, Melpignano.
In provincia di Lecce, sì. Poi ci sono 11 paesi consorziati, con 11 comuni, con 11 realtà, il sostegno della regione. Ma questo è venuto piano piano. All'inizio sono state semplicemente le forze di questi politici locali e dei musicisti, me compreso, che siamo andati a lavorare gratis. Cioè i primi anni, i primi 2 anni, io non ho percepito alcun compenso. I soldi che venivano presi addirittura facendo del volontariato, andando a chiedere quasi l'elemosina, un contributo alla gente che partecipava, servivano per pagare i musicisti esterni, i service di quelle cose là, perché tutti credevamo fortemente in questa operazione. I soldi presi dai vari enti venivano usati per invitare i giornalisti e le persone esterne perché fossero ospitate qua e assistessero a questi eventi che si stavano facendo. Quindi tutto questo è stato un grosso sforzo che poi è continuato con risorse maggiori, adesso logicamente altrimenti non potremmo pensare a fare quello che si fa, però sempre con concomitanza di intenti. Tutti quanti contribuiscono, tutti quanti ci credono fortemente, dal proprio budget annuale ogni comune che partecipa a questa cosa qua ti toglie una buona fetta, sapendo che poi ci sarà comunque il ritorno, perché questo, il festival non è soltanto la serata del concertone, comincia all'inizio di agosto e finisce verso la fine di agosto, ci sono 20, 22, 23 a secondo di quando cade il sabato, 23-24 giorni di festival in giro per tutti questi paesi consorziati per questo festival della notte della Taranta. Ed è io spesso vado in giro a parlare di questa, chiamiamola così, politica culturale, perché sta diventando un esempio per tutta l'Europa. Mi invitano spesso a parlare nei vari festival per spiegare come funziona tutto, e in fondo sono non tantissime risorse, pensa che l'intero festival tutto, concertone, festival, il budget annuale con il quale noi andiamo con l'orchestra in giro, sta dentro i 2 milioni di euro. Pensa che, non lo so,
incredibile, uno spettacolo quanto dura di solito? 3-4 ore?
Lo spettacolo nostro del concertone?
Sì.
Sì, 4 ore.
4 ore di musica. Inizia verso la fine del pomeriggio, quando inizia?
No, c'è un pre-concertone.
Un pre-concertone.
Da molto di più allora. C'è un pre-concertone che comincia verso le 19 e finisce verso le 3 di notte.
Quindi una festa incredibile.
Una specie di rave.
Un rave musicale della pizzica, ma in realtà aperto anche a tutte quelle che sono poi musicalità che del Mediterraneo arrivano, dico bene.
Sì. Anche nel preconcertone ci stanno pure delle cose più sperimentali. E nel concertone c'è questo incontro fra la musica popolare salentina e le altre forme di musica, coordinate da un maestro concertatore, logicamente.
Ecco, quest'anno è arrivata, e qua veniamo al punto, a una trasmissione anche su Rai 2, andata in onda il 28 agosto scorso, e c'è stata questa Notte della Taranta in versione ridotta, diciamo, proprio perché non c'era il pubblico, quindi mancava l'anima importante per avere questa gioia nel fare festa in musica, ma è arrivata anche una versione molto particolare, dico bene, quindi non si doveva far ballare per forza le persone, ma ci doveva essere, visto che c'era anche la trasmissione della Rai, la messa in onda della Rai, anche uno stile un po' più musical, televisivo, cinematografico, dico bene.
Sì, benissimo, di quest'anno, perché Rai 2 per la verità c'è stata anche l'anno scorso, 2019, però non aveva niente a che vedere con la diretta, cioè la diretta dello spettacolo non veniva interrotta, era il concertone così com'era, solo che poi loro avevano una finestra sul concertone con il quale poi potevano intervenire con degli ospiti, fare dei commenti, e questo è stato sempre Rai 2 2019. Quest'anno invece è stata interamente una trasmissione televisiva, perché non essendoci il pubblico, allora c'è stata una voce che commentava, che era quella bellissima di Sergio Rubini. Quindi è stato costruito con un autore che ha scritto delle parole, appunto, che poi diceva Sergio Rubini, e che servivano da coordinamento fra un pezzo e l'altro. È stato interamente una trasmissione fatta, costruita per la televisione. Quindi diversa.
Ecco, diciamo che alcuni personaggi famosi c'erano: Mahmood, Diodato, Gianna Nannini e anche un giovanotti virtuale, perché questi sono stati poi i punti più conosciuti ai più, giusto? Almeno
sì,
in tutta
sì,
Italia.
Sì, sì. Questi inserimenti logicamente hanno arricchito l'offerta, no? Perché poi di questo si tratta: nel momento in cui si fa uno spettacolo bisogna attrarre l'attenzione, perché di spettacolo si tratta, e sia noi dalla nostra parte come direzione artistica, sia la Rai ha bisogno che ci siano personaggi che attirino, che in qualche modo catturino l'attenzione dello spettatore medio, perché se fossero tutti quanti gli esecutori locali a cantare le canzoni, probabilmente le canterebbero tra virgolette in maniera più consona e precisa di quanto non possa fare un ospite esterno, però non attirerebbero l'attenzione, non catturerebbero l'attenzione. Ma io stesso onestamente mi scoccerei a sentir cantare sempre alla stessa maniera i canti, no? Invece il gioco è proprio quello: dare un canto a qualcuno esterno che lo interpreta alla sua maniera, con logicamente il coordinamento del maestro concertatore. E allora arriva Gianna Nannini che canta Fimmene Fimmene, che è un canto tradizionale salentino, e lei lo rende più rock alla sua maniera, no? Fimmene Fimmene, e il gioco sta tutto quanto qua, a vedere cosa succede nel momento in cui un interprete rocchettara, per fare l'esempio, dà una sua versione rocchettara, poi ne arriva un altro jazz e ne dà una versione jazz, poi ne arriva uno più intimista, vedi il caso di Diodato, che ha un'anima più contemplativa, ha scelto una serenata, Bella ci dormi, bella che stai dormendo sui cuscini, io qua fuori tiro sospiri fino a morire, fammi entrare, fammi rasire, bella rima. E così Diodato ha dato un'interpretazione più intima. Mahmood ha voluto fare una cosa secondo me molto suggestiva. Ha detto: dovendo cantare musiche che vengono dal etniche, no? Dice: permettetemi di cantare una nena che mi cantava sempre mio padre. E così abbiamo fatto, intersecandola con un canto di nostalgia per la terra lontana, che è Aremu, e quindi lui ha cantato questa nenia, e poi alcune nostre cantanti hanno cantato perché lui ricordava così la sua terra d'origine, l'Egitto, no? E noi abbiamo cantato una canzone Aremo che dice chissà, che si rivolge ad una rondinella che vola sul mare e dice tu che sei proprio l'uccello delle migrazioni, chissà se hai visto la mia terra e che cosa sta succedendo sulla mia terra, quindi un canto di nostalgia per la terra lontana. E ci è sembrato opportuno intersecare questi due canti.
Allora Daniele, ti interrompo un attimo, ci ascoltiamo Mahmood per spezzare un po' le nostre parole proprio con questa interpretazione che è una di quelle che ho gradito maggiormente, se devo essere sincero, per l'apertura al mare Mediterraneo, alla musica mediterranea. Mahmood, questa è la sua Notte della Taranta.
La 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 la
Torniamo con Daniele Durante in diretta, Festival della Taranta, direttore artistico. Questa era l'esibizione di Mahmood insieme, per dare un esempio di come si può portare su una lingua molto più popolare dalle nostre parti, e invece quello che è una traduzione araba, no? Di questi.
Sì. C'era Mahmood che cantava in arabo, e poi Alessandra Cagliulo e Consuelo Alfieri che cantavano in greco, quindi questo Are Murindinedra Mukhistar Rondinella mia, e si intersecavano. Quindi questi due canti di nostalgia, questa nenia araba e questo quelle voci femminili che avete ascoltato sotto.
Ecco, bravissima tra l'altro questa ragazza, come si chiama? Vogliamo ricordare?
Alessandra Cagliulo.
Alessandra Cagliulo, e lei interpreta, è una artista che si occupa soprattutto.
È una cantante che fa parte dell'organico della Notte della Taranta.
Ecco, tra l'altro esiste un sito che abbiamo segnalato nel nostro post, ma esistono anche poi i CD, no? delle varie edizioni. E chi suona è un'orchestra, l'orchestra, possiamo chiamarla l'orchestra stabile della Notte della Taranta.
Sì, l'orchestra della Notte della Taranta, così si chiama, la Notte della Taranta, orchestra popolare della Notte della Taranta.
Daniele, che cosa succederà? Quindi, vabbè, quest'anno è così andato, emergenza sanitaria permettendo, torneremo alla realizzazione consueta, oppure questa cosa così intima ti ha colpito e magari ti ha fatto accendere una lampadina e dire però potremmo tenere, fare, organizzare come atmosfere?
Sì, rispondo in una duplice maniera. La lampadina si è accesa, tanto che io mi sto sentendo col maestro concertatore per parlare di una formula da portare in giro di questa edizione, da portarla nei teatri, in situazioni più intime, come hai detto tu. Mentre invece la Notte della Taranta concertone non può perdere la sua natura. La natura di rave, la natura di far ballare, la natura di far entrare in comunione chi suona con chi ascolta, che diventa non uno spettatore passivo ma attivo, perché se si guardano le immagini delle passate edizioni si vedono sempre le persone che cantano, che ballano, che suonano anche loro il tamburello quando c'è la pizzica. E quell'aspetto è insostituibile, è quella la forza della Notte della Taranta, perché è la Taranta, questa divinità zoomorfa, che diventa protagonista, perché poi una volta spente le luci e spenti i microfoni del festival, del concertone, poi si mettono a suonare i ragazzi giù, le persone, perché poi è sbagliato pure dire ragazzi, perché la cosa bella del Festival della Notte della Taranta e del concertone è che è frequentato da gente varia, verticalizzata, dal ragazzino piccolo che viene colpito da questo tipo di musica alla persona anziana, e quindi ci sono tutte le tipologie di età e si incontrano là e danno una veicolazione di energia che si chiamano ronde. Noi facciamo una ronda ideale, quella grande fra il palco e tutto il pubblico, e poi quando si finisce ognuno di loro fa tante piccole ronde, perché non c'è più il volume di suono grosso, no? E ognuno fa una ronda tanto quanto il cerchio può ascoltare e riprodurre, poi si fa un altro cerchio e si dipanano tutti questi cerchi per tutto il paesino di Melpignano, e dura fino all'alba, finché non si alza il grande cerchio, il grande tamburello del sole, no? Quando si alza quel tamburello, quando esce quel tamburo grande, l'ufarnaro, che sarebbe il setaccio, no? Quando si alza quello finisce la notte e finiscono i suoni di tutti questi che sono rimasti tutta la notte a suonare.
Daniele, io mi auguro che oltre alla notte della Taranta tu dia vita con tutti i musicisti che hai intorno di straordinaria elevatura professionale a questo, a uno spettacolo magari in più di grande spessore culturale, artistico come questo, con gli arrangiamenti particolari, con queste atmosfere intense, insomma tutte cose davvero straordinarie. Daniele, io direi di salutare, di chiudere qua il nostro incontro, ci sarebbero tante cose da dire, ma ti invito quando verrai da queste parti, e so che verrai, a venirci a trovare nei nostri studi personalmente.
Grazie, sarà un grande onore, un piacere incontrarti di persona, Andrea.
Daniele, ci salutiamo sull'altra canzone, una di quelle che ho preferito appunto della Notte della Taranta, e tra l'altro invito i nostri ascoltatori a rivedere, c'è su YouTube tutta quanta la puntata, anche sul sito che ho segnalato tutti quanti i riferimenti. Quindi vorrei salutare te, Daniele, augurandoti buon lavoro con la canzone appunto che fa capo a, alla Notte della Taranta, questa volta con Diodato, e si chiama Bedda ci dormi. Che dialetto è questo?
È salentino, però è facile perché è bella che stai dormendo, Bedda ci dormi. Si trova nel meridione, questa Bedda è diffusa in quasi tutto il meridione, Calabria, Sicilia, Bedda. Ci dormi, che dormi, quindi facile.
Ecco, poi invitiamo tutti i nostri concittadini o chi ci sta ascoltando, e se sarà da quelle parti in Puglia nel pieno dell'estate, ecco, e legge scritto da qualche parte la Notte della Taranta, non se la perda, perché è veramente una festa popolare straordinaria.
E comunque noi, se finisce questo periodo Covid, siamo anche in giro, potremmo venire noi a trovarvi.
Magnifico. Quindi, attendiamo notizie, buone notizie allora, va bene?
Va bene.
Daniele, grazie, in bocca al lupo. Ospitato. Grazie a te. Saluto per essere tu. Stato con noi. Ciao, ciao.
Ciao Andrea.
E ci salutiamo con Diodato. È la canzone appunto del Festival della Taranta 2020. Si chiama Bedda ci dormi, l'ascoltiamo.
Bedda ci dormi sugli cuscini, e io qua fuori, Bedda ci dormi sugli cuscini, e io qua fuori, mi non sospiri fino a morire, alzate Bedda e fammi trasire. Mino sospiri fino a morire, alzate Bedda e fammi trasire. Bedda ci dormi sulla bambagia, e io qua fuori. Bedda ci dormi sulla bambagia, e io qua fuori. Pace, non mi do pace fino a morire, alzate Bedda e fammi trasire. Non mi do pace fino a morire, alzate Bedda e fammi trasire. Bedda ci dormi stitta de core, e io qua fuori, Bedda ci dormi stitta de core, e io qua fuori, ardu d'amore fino a morire, alzate Bedda e fammi trasire, ardu d'amore. Fammi trasire. Bedda ci dormi, retuste mura, e io qua fuori. Bedda ci dormi, retuste mura, e io qua fuori, senza paura. Thank you. senza paura fino a morire. Alzate petto e fammi trasire, senza paura fino a morire. Alzate petto e fammi trasire. Senza paura fino a morire, alzate petto e fammi.